Spazio Donna. Lavoro, famiglia, società. Il mondo visto con gli occhi delle protagoniste. Con Maria Bruna Pustetto.
Un caro buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori del martedì per la rubrica di Spazio Benessere, con me Paola Valdinoci. Ben ritrovati anche oggi. Ci occuperemo oggi di alimentazione invernale, di un tubero che, per quanto sembri scontato, poi a livello alimentare non è così facile da utilizzare. Ci occuperemo oggi infatti di patate. Le patate sono abbastanza tradizionali nell'alimentazione friulana. Patate radicchio credo che sia un po' un piatto abbastanza comune in tutto il Friuli, ma le patate sono cambiate tanto anche negli ultimi anni, soprattutto a livello commerciale. Le patate hanno anche un problema: sono degli ottimi carboidrati, così come la pasta o il riso, e quindi ci riforniscono di tanta energia, a volte però anche di un po' troppa, e hanno un indice glicemico molto alto. Se consideriamo che lo zucchero bianco ha un indice glicemico di 70, l'amido delle patate, l'amilopectina, ha un indice glicemico di 105, quindi anche la patata non è così facile da usare nelle diete e nell'alimentazione. Abbiamo quindi pensato di parlarne con un agronomo che ci aggiorni un pochino sulle varietà di patate, anche perché quando poi si va a comprarle ci si trova davanti a diverse varietà, non sempre è facile scegliere. C'è un tipo di patata che io trovo particolarmente ostica, che è quella che si chiama per tutti gli usi, che io ho trovato non essere buona per quasi nessun uso, ne viene fuori solo purè e nemmeno tanto buono quello. Quindi anche poi nel scegliere la patata bisogna avere un occhio un pochino più critico. Do quindi il buongiorno a Elena Valent, agronomo, benvenuta a Radio Spazio, benvenuta qui in trasmissione. Raccontaci un pochino questa storia delle patate.
Buongiorno a tutti. Le patate, pensate che sì, sono così inserite nella nostra alimentazione, però di fatto la vera coltivazione è iniziata solo a metà dell'Ottocento. Quindi è una cosa relativamente recente, no? Però se pensiamo a tutti i piatti della nostra tradizione, ci sembra scontato usarla nei nostri piatti. Per quanto riguarda appunto le varietà, ce ne sono veramente tante. Basti pensare a tutte quelle che sono conservate in Perù, che sono 7000, quindi ce ne sono parecchie. Poi dopo ovviamente sono andate anche perse nel tempo. E qui da noi sostanzialmente quando uno va a acquistare chiede una buccia rossa o una polpa bianca, senza conoscere poi di fatto né la varietà né la tipologia, se è adatta a quali usi in cucina. Come dicevi tu, ci sono quelle adatte a tutti gli usi
che però non servono a quasi nessun uso.
No, okay. Infatti.
E quindi cosa troviamo quando noi vediamo queste patate a buccia rossa? In realtà cosa sono? Da dove vengono? Le coltiviamo in Italia? Che patata è?
Allora, diciamo che per quanto riguarda la produzione delle patate, in Italia è la seconda coltivazione dopo il pomodoro. Però l'Italia non è il più grande produttore a livello europeo. Abbiamo altri paesi come la Germania, i Paesi Bassi, insomma, anche la stessa Francia, che sono più produttori, ovviamente la Russia. E da noi, ad esempio, le patate da seme arrivano dai Paesi Bassi, perché le condizioni sia del terreno che poi anche climatiche sono più favorevoli alla produzione del seme. Quindi diciamo che in gran parte le nostre patate sono importate.
Tutte olandesi, comunque sì, anche se le coltiviamo qui alla fine sono patate olandesi.
Prevalentemente, perché c'è anche la cooperativa su Abrunico che invece si sono messi insieme e producono le patate da seme. Perché per produrre le patate da seme devi avere luoghi dove non hai problemi di afidi, i cosiddetti pidocchi, e hai anche un terreno abbastanza sciolto, quindi non hai problemi di fitosanitari sostanzialmente, no? E noi adesso, io collaboro con l'ERSA, stiamo svolgendo delle attività sperimentali provando varietà sia vecchie sia le nuove che vengono messe sul mercato. Anzi, noi le proviamo ancora prima che vengano messe sul mercato, perché una patata buona dal punto di vista agronomico può non esserlo nel piatto, no? E quindi abbiamo iniziato questa collaborazione con le aziende agricole per testare le varietà, ma soprattutto con le scuole alberghiere, soprattutto l'ISIS di Nuzio di Tolmezzo, dove noi diamo i campioni e loro provano l'attitudine culinaria.
Ecco, e cosa è venuto fuori dalle prime dalle prime prove?
Sono venute fuori cose molto interessanti, perché generalmente, soprattutto in ambito montano, si richiede la polpa bianca, perché si ritiene sia la più adatta per fare gnocchi, ad esempio. E, invece, con questi test abbiamo notato che ci sono delle varietà che non hanno la polpa bianca, ma ce l'hanno gialla chiara, gialla paglierino, che sono invece ottime per la produzione di gnocchi.
Gnocchi, no? Vengono, sì. Vengono, sono più sode, diciamo, si sfaldano meno.
Sì, hanno anche un sapore un po' più deciso, perché di solito la varietà associata agli gnocchi è la Kennebec, la famosissima Kennebec. Sì. Però se voi l'assaggiate non ha sapore sostanzialmente.
Non ne ha molto, però è soda.
Però è soda.
E quindi lo gnocco tiene, credo che a volte siano anche più delle esigenze pratiche, sì, tra le patate che uno trova, perché le altre appunto spesso si sfaldano e viene, sì, fuori, sì, una pappa.
Ma anche di colore, perché soprattutto in ambito montano siamo abituati a vedere le patate, gli gnocchi bianchi.
Ah, ecco.
Sì,
ecco.
Infatti ad esempio c'è qui in regione la Copropa di Zoppola, ci diceva che la richiesta di patate a polpa bianca è prevalentemente nell'ambito montano. Infatti si fa fatica a sostituire la Kennebec, proprio perché le ditte sementiere non hanno questo grande interesse a sostituire, anche se adesso ce ne sono diverse, come la Diva, che ha avuto ottimi risultati, la Sifra, la Daifla, sono tutte varietà che magari voi non avete mai sentito, ma hanno polpa bianca e sono adatte a fare gnocchi.
E dove possiamo trovarle? Ancora ovviamente ci sono delle produzioni e delle distribuzioni abbastanza standard di patate. Purtroppo forse c'è poco di il famoso mercato dell'ortolano, o comunque il famoso contadino non ha tante varietà come poteva essere una volta. Cosa possiamo trovare?
Allora, diciamo che soprattutto in Carnia, per effetto di queste sperimentazioni, ci sono diverse varietà adesso coltivate. E visto che collaboro anche con l'Uti della Carnia, faccio l'acquisto delle patate da seme e quindi posso dirvi che in Carnia si trova dalla Daytona, che è a polpa bianca, alla Daifla, alla Sifra, tutte quelle che ho citato.
Ottimo, quindi staremo all'occhio al mercato.
Beh, il mercato del lunedì del mattino a Tolmezzo potete trovarle, insomma, oltre che a mettervi direttamente in contatto con le aziende della Carnia.
Sì. Ottimo. E quali sono le differenze fra queste diverse polpe? Quindi l'amido, come cambia da una varietà all'altra?
Allora, c'è una strettissima correlazione, oltre che alla varietà, quindi dal punto di vista genetico, con le condizioni climatiche e del terreno. Ovviamente condizioni climatiche di tempo asciutto, diciamo così, e quindi carenza idrica, la patata tende ad avere più sostanza secca, quindi la troveremo più soda, mentre ovviamente in annate molto piovose la patata sarà ricca di acqua e quindi anche la resa collinaria sarà molto più bassa, soprattutto quando c'è la necessità di avere delle varietà, insomma, una polpa che tenga la
tenga,
cottura.
Ecco.
Sì. Se no,
ecco,
tende a sfaldarsi sostanzialmente. Quindi ci sono diversi fattori che intervengono in questo. Comunque le patate sono suddivise in base alla tipologia culinaria. Abbiamo le patate tipo A, la patata tipo B, la patata tipo C, dopo abbiamo le varianti AB, AC, no? E la patata tipo A è una patata da insalata a polpa soda, tendenzialmente non sfiorisce, ha una grana molto fine e ha un basso contenuto di sostanza secca. E questa è buona al vapore,
okay,
però non a gnocchi.
Però quindi è molto amidacea, no? Avendo meno sostanza secca, è una patata molto amidacea. Quindi
sì,
per una questione salutare è effettivamente meglio l'essa o al vapore, visto che l'amido è uno zucchero e quindi se io lo metto al forno o comunque lo friggo si concentra e questo mi innalza l'indice glicemico e mi rende anche la patata pericolosa, fra virgolette, diciamo un attimino meno salutare. E possiamo anche ricordare che l'amido, a seconda della temperatura di consumazione, quindi se la patata è calda o la patata è fredda, ha un diverso effetto anche sull'indice glicemico. L'amido raffreddato, quindi cristallizzato, innalza meno l'indice glicemico, quindi cuocere le patate un po' prima va bene, cuocerle tanto prima come faceva mia nonna che le cuoceva una volta ogni due giorni invece non è salutare, perché ovviamente si sviluppano delle sostanze tossiche durante le 24 ore, quindi la patata sicuramente, come la rapa, è un ortaggio, mi confermi Elena, da mangiare cotto dopo qualche ora, da non lasciare troppo.
Sì, poi attenzione ai germogli e alle parti verdi delle patate, no?
Che contengono più solanina. È comunque una famiglia un po' tossica, quella di patate, pomodori, peperoni, tabacco, perché il tabacco viene dalla stessa famiglia, alche kenji, che forse sono gli unici poco tossici, che hanno appunto queste sostanze che a volte stimolano un po' troppo il nostro sistema immunitario. Chi ha un intestino molto sensibile a volte reagisce di più, e ci sono stati un paio di casi di intossicazione da solanina proprio per queste patate germogliate, non in Italia che mi risulti, ma può succedere in individui sensibili, quindi sicuramente un fatto da ricordare.
Poi continuando, abbiamo le patate tipo B, che sono invece abbastanza sode, sono le cosiddette adatte a tutti gli usi, che di cui parlavamo prima. Sfiorisce leggermente e si sfalda dopo la cottura. Ha una sostanza secca leggermente più elevata della precedente e ha un sapore delicato. È ottima al forno e fritta, non è eccellente per gnocchi e purè, però si può fare anche quello. E, è buona come patata lessa, insomma.
Una
patata
come la prima. Meno buona della prima,
sì.
Ma come la prima.
Sì, 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 diciamo che questa si può utilizzare anche per il forno e fritta. Poi abbiamo le patate tipo C, che è la patata farinosa, che generalmente viene associata alla polpa bianca, e anche se poi abbiamo visto che con i nostri test non,
esatto,
è così
non era
diretta,
quella migliore.
Sì. E questa ha un sapore più forte e ha una sostanza secca più elevata, quindi è più adatta a gnocchi e purè sostanzialmente. Queste sono le tipologie che il mercato, diciamo così, etichetta le diverse varietà.
Ecco, e allora le patate, sfortunatamente, se cotte al forno, comunque fritte, possono sviluppare, come molte sostanze amidacee, l'acrilammide per la presenza di asparagina. Ci sono delle ricerche oppure delle selezioni culturali fatte sulla presenza di asparagina oppure ancora no? Perché il mercato si sta muovendo molto dal punto di vista commerciale, soprattutto per quanto riguarda il caffè, che ha il tenore più alto di acrilammide, e i cereali, quei famosi cereali croccanti per la mattina, che fanno salire di molto la tossicità, soprattutto nei bambini che tendono a mangiare cereali, biscotti, patatine, a volte cacao, quindi tutto ciò che contiene acrilammide. A livello agronomico c'è qualche laboratorio o sviluppo nel settore?
Beh, ogni varietà viene testata secondo, viene fatto il test di frittura proprio con lo stick. Quindi viene verificato la cottura, la tenuta della cottura, il cambio di colore. Quindi questo test viene chiamato test d'ingresso, ti permette di individuare le varietà adatte alla friggitura e quelle non adatte. E quindi avere già una prima indicazione, primo screening. Quindi sì, una parte, non entrando nello specifico, perché ovviamente per fare i test dovresti dopo fare analisi.
Misurare.
Sì, però esiste proprio lo stick dove confronti il colore, quindi hai un'indicazione.
Un'idea della mutazione, ovviamente.
Sì, sì, sì. Infatti ogni anno vengono effettuati questi test sulle varietà. Adesso il sito dell'ERSA è momentaneamente bloccato, però ci sono tutte le presentazioni dove ogni varietà viene testata proprio sia per la bollitura ma anche per la friggitura.
Ok, questo vuol dire che quando noi troviamo nei freezer del supermercato le patatine fritte, cioè quelle in teoria che si friggono sia in padella che al forno, noi possiamo avere la certezza che siano patate che hanno subito quei test oppure no?
Sì, sì, sono indicati come test di default che devono essere fatte le varietà. Ovvio che quando si parla dopo di trasformazione industriale vengono valorizzate delle patate che hanno caratteristiche diverse, ovvero devono essere di grandi dimensioni perché così sono più facilmente lavabili e per pelare, sì. Quindi magari non trovi la patata eccelsa per il discorso della friggitura, ma anche un discorso poi di
pratico. Più pratico.
Sì,
però
sì, sì.
È interessante sapere che comunque quelle che troviamo nei sacchetti che noi mettiamo nel forno, come che friggiamo, perlomeno hanno avuto dei test preliminari e non sono patate qualunque. Ecco, questo è importante da dire. E la stessa cosa forse per il forno, visto che l'acrilammide poi si produce anche nella patata al forno.
No, diciamo che viene fatto proprio il test bollitura, il test friggitura.
Friggitura,
sì,
il
sì,
forno
sì,
no, però... ma insomma diciamo che le patate adatte alla frittura sono quelle che dovremmo fare al forno.
Sì, sì, tendenzialmente sì.
e il resto a vapore o comunque bollito. Ok, a livello, quindi in Friuli, che patate tendiamo a coltivare? C'è una predominanza di particolari varietà che sono più, ma abbiamo parlato della Kennenbeck,
Sì.
che viene denominata patata carnica, ma tanto carnica non è.
No, anzi, diciamo che quando qualcuno mi parla delle coltivazioni in carne, parla prevalentemente di patate buccia rossa e polpa bianca, quelle più tipiche.
Che io non ho
Dopo,
mai visto che neanche mia nonna aveva,
perché
perché mia
ormai
nonna piantava
sono.
patate ma non erano mai a buccia rossa, invece una volta
Sì,
erano a buccia rossa.
sono un po' perse. Cioè, l'Università di Udine ne ha raccolte nella banca del germoplasma, ci sono, però sostanzialmente sono andate un po' perse. Ovviamente non esiste più cioè non esiste una patata nostra locale, perché come dicevo prima, la coltivazione è
È
solo
troppo
da metà
recente.
dell'Ottocento, e quindi prima si coltivava prevalentemente fave.
E rape.
Rape, quindi dopo sono arrivate le patate e i fagioli, che quindi adesso si parla di varietà autoctone di fagioli, di patate, però così autoctone non sono.
Non sono. Quindi in Friuli cosa troviamo prevalentemente?
Allora, in Friuli prevalentemente, se andiamo a vedere le piccole aziende agricole, abbiamo le varietà buccia rossa, la Désirée, e polpa gialla, e come dicevo prima la Kennebec. Queste sono quelle ad uso comune. Poi ovviamente se invece andiamo a valutare la pianura, ci sono altre varietà come la Marabel, che sono coltivate dalla Copropa insieme alla Gelli, proprio per un discorso anche di mercato e di industria. Poi ci sono le famose coglionari, che sono le patate che hanno questa forma bitorzoluta, che sono le cosiddette rate, che erano in uso e sono difficili da pelare, ma sono ottime in cucina, ad
Beh,
esempio.
io vorrei ricordare che se la patata è coltivata bene, quindi non ha residui chimici, andrebbe mangiata con la buccia. Non è un'abitudine italiana. Noi abbiamo questa brutta, forse, abitudine di pelare le patate che magari nel mondo anglosassone non c'è, tanto vero che si fanno anche le bucce di patate al forno, un pochino troppo condite, ma si usa tutto della patata. E la patata ha questa buccia molto ricca anche di nutrimento e soprattutto anche di fibra che a noi è utile e quindi non andrebbe tolta, soprattutto se la patata è piccola. Quindi sarebbe importante sia farle a vapore ma anche al forno, non troppo tagliate, non troppo pelate, un pochino condite e mangiate così. Quello che forse può, ovviamente bisogna pulirle prima un pochino, vanno spazzolate se vengono fuori dalla terra, però diciamo che normalmente sul mercato le troviamo già forse troppo pulite a volte le patate. E abbiamo questa sensazione che la pelle sia dura, ma la pelle non è dura in tutte le patate, la buccia non è sempre dura. Quindi ci sono queste patate più bitorzolute, hanno una buccia più dura o più morbida?
Queste sono bitorzolute, quindi la difficoltà della pelatura è legata sostanzialmente alla forma della
Certo.
patata. Lo spessore della buccia è anche legato al grado di maturazione, perché quando si va a raccogliere le patate, per sapere se è pronta in modo proprio spiccio in campo, si raccolgono le patate, si prova con il dito, si passa sulla buccia. Se la buccia si stacca, significa che la patata non è ancora pronta. Mentre se invece rimane
Rimane
lì, allora
attaccata.
vuol dire che la patata ha chiuso il suo ciclo di maturazione. Ci sono poi varietà magari sovramature, che puoi avere la pellicola esterna che si stacca.
Ok. Perché è già più raggrinzita, magari è più.
Sì, però tendenzialmente una buona patata, la buccia rimane, se è matura, rimane attaccata.
Ecco, però appunto bisogna ricordare di non spellarle, ci sono tanti ortaggi, forse le persone non spesso siamo mal abituati anche dalla tradizione, però le patate così come le zucche, la zucca fatta al forno, se è una zucca biologica o comunque viene da un terreno controllato con poco residuo, se fatta al forno non c'è assolutamente bisogno di pelarla e si può mangiare con la buccia si ammorbidisce molto e ci dà comunque degli oligoelementi importanti, stessa cosa per i kiwi. Non tutti i kiwi necessariamente vanno sbucciati, però bisogna spazzolarli tanto e togliere con lo spazzolino quella parte ruvida. Non piacerà a tutti, ma sono a livello nutrizionale abbastanza importante, quindi da non scartare le patate un po' strane, forse di forma strana perché non si possono pelare, ma metterle al forno un po' tagliuzzate così come sono.
Sì, sì. Poi adesso vanno di moda molto le patate colorate, internamente viola. Scuro, dopo c'è fucsia, ci sono patate che hanno una buccia fucsia dentro leggermente con delle tonalità diverse, e poi adesso l'introduzione che stiamo da anni sperimentando in ambito soprattutto montano, le varietà resistenti alla peranospora, proprio per cercare di ridurre i prodotti fitosanitari da mettere, insomma. E abbiamo fatto le prove al filo dei sapori, scusate, e dove abbiamo fatto dei panel test mettendo a confronto la famosissima Kennebec o la Desiree con le varietà resistenti. Ovviamente le persone che passavano alla manifestazione a Tolmezzo non sapevano il nome delle varietà, e veniva fatto assaggiare loro il piatto con gnocchi e il piatto con la patata lessa. E devo dire la verità che le varietà resistenti hanno avuto un'ottima performance, cioè la gente le ha apprezzate, e quindi adesso potrebbe essere un nuovo mercato di nicchia quello poter utilizzare in ambito montano delle varietà resistenti.
Credo sia nell'interesse di tutto, di tutti, sia dell'ambiente che poi dei consumatori.
Forse meno delle multinazionali.
Quello a noi non interessa tanto. Bene, diciamo perché? Che noi siamo più interessati alla salute del suolo su cui poggiamo e di quello che introduciamo in bocca. Quindi le multinazionali possono arrangiarsi.
Allora vi dico alcuni nomi di varietà resistenti alla peranospora che si possono trovare sul mercato, alcune con difficoltà. La Carolus. La Carolus ha la particolarità di avere la buccia chiara, gialla, e avere però gli occhi rossi, quindi quando la tagliate o comunque la fate lessa, all'interno si vedono questi occhi rossi che sono molto particolari. Dal punto di vista culinario non viene molto apprezzata per gli gnocchi perché dà delle tonalità diverse, non uniformi, quindi un cuoco non l'apprezza. Però lessa fa la sua bella figura, no, nel piatto con questi occhi, e questa è già sul mercato, quindi si può acquistare la patata da seme. Poi c'è un'altra varietà molto interessante che è l'alouette, una buccia rossa, polpa gialla, ha la caratteristica di essere molto uniforme, quindi avremo delle patate di medie dimensioni, in forma allungata, ma quasi tutte costanti, cioè non avremo quindi il problema del tondello piuttosto che il fiorone, quindi è un dato importante. Poi c'è la twister, e ci sono, che però non la si trova ancora sul mercato. E diciamo che quelle che ho citato prima sono quelle già sul mercato con difficoltà, con prezzi anche piuttosto elevati, perché quest'anno ci sono stati problemi fitosanitari l'anno scorso, di conseguenza il costo delle patate da seme è molto più alto, sì, anche per le varietà tradizionali, non solo per le biologiche.
Ecco, quello forse è anche da capire, perché così come i vini e i formaggi, anche gli ortaggi hanno stagionalità e produttività diverse, quindi è normale anche che i prezzi varino un po', e tutto sta forse a comprare meno ma a comprare meglio. Ormai non c'è bisogno di mangiare patate tutti i giorni, ma se le mangiamo forse sono da scegliere le qualità a noi più utili.
Sì, infatti è un discorso proprio che il consumatore deve imparare a capire, che le variazioni di prezzo che può trovare soprattutto nei piccoli agricoltori sono legati proprio al costo iniziale della materia prima, oltre che alle lavorazioni, però molto spesso questo significa anche avere migliore qualità.
E migliore attenzione anche ai terreni, quindi sì. Importante soprattutto perché adesso abbiamo una varietà enorme, quindi non c'è bisogno di avere un cibo solo sul tavolo ogni giorno, ed è vero che adesso vanno di moda i cavolfiori viola, così come le patate viola, ma gli antociani e tante sostanze antiossidanti li possiamo trovare in una grandissima varietà di ortaggi, quindi non c'è bisogno di avere proprio quella, ma è anche interessante averle molto più variegate. Siamo arrivati alla fine della nostra mezz'ora anche oggi, quindi ringrazio i radioascoltatori, speriamo di avere dato informazioni utili su un alimento che pare banale come la patata, ma proprio banale non è, e che forse spesso sbagliamo anche nel modo sia di sceglierlo che poi di cucinarlo. A volte lo abbiniamo male, essendo un carboidrato magari non va associato ad altri carboidrati come pane, pasta o anche carote. che sono carboidrati semplici ma apprezzato da solo con altre verdure verdi, e adesso sappiamo appunto anche quali qualità scegliere qui in Friuli. Quindi grazie Elena Valent per essere
grazie
stata con noi, e ridò appuntamento al prossimo martedì con una trasmissione altrettanto interessante e importante. Arrivederci a tutti.
Avete ascoltato Spazio Donna con Maria Bruna Pustetto. Le trasmissioni si possono scaricare dal sito www.radiospazio103.it nella sezione podcast.